Paesaggi sardi di Grazia Adeledda, tratto da Nuova Antologia, rivista di lettere, scienze ed arti. Parte seconda. Ritornando ai banditi, l'ultimo ed uno dei più feroci della famosa squadriglia che per parecchi anni fu il terrore della Sardegna, viene ammazzato agli ultimi di luglio, mentre io mi trovo a Nuoro. Questo feroce eroe si chiamava Lovicu, era nativo di Orgosolo, uno dei più primitivi villaggi sardi abitato ancora dai sardi pelliti, noti per la bellezza e la fortezza del tipo, e per i loro istinti generosi e violenti. Ed era un bellissimo giovine, non privo di intelligenza e astutissimo. Era uno dei capi delle terribili associazioni di latitanti che dal 90 a questa parte infestarono quasi tutta l'isola. Questi uomini, che avevano la sveltezza, la crudeltà ed il coraggio di belve feline, erano uniti fra loro da giuramenti feroci e da patti di sangue. Dovevano vendicarsi a vicenda, tutelarsi, amarsi a modo loro. I nemici degli uni diventavano nemici degli altri e altrettanto gli amici. Avevano protettori, vedette, araldi. E quando si riunivano nelle inaccessibili foreste, nelle grotte misteriose delle montagne, dove la loro presenza rinnovava il quadro ferocemente epico degli uomini delle caverne, lottanti per la vita, ridevano, scherzavano, parlavano di vendette e di donne, e leggevano quei piccoli poemi dialettali in ottava rima che formano la delizia dei pastori sardi. Le loro amanti, le sorelle e le madri andavano a trovarli in queste grotte, in queste foreste, ove il sole penetra solo al tramonto con uno splendore di sangue, ed erano le donne, il più delle volte, che incitavano barbaramente, col loro spionaggio maligno, l'ira dei banditi. Fu in una foresta foltissima e quasi vergine, nella località detta Morgogliai, che buona parte dei banditi sardi, circondati dall'assedio ingegnosissimo di un piccolo esercito di prodi, cadde fulminato. Il bandito Lovicu poté salvarsi, ed anzi fu accusato di aver tradito i compagni, di essersi prese le taglie e salvato all'estero. Ora, invece, dopo 2 anni di silenzio, si sparge la voce della sua morte e si dice sia stato, a sua volta, tradito. Questa notizia commuove intere popolazioni. La folla accorre a vedere il cadavere giacente nella serenità di un vasto paesaggio, circondato dalle più belle montagne del Nuorese, che pare vigilino il morto, solenni, maestose sentinelle funebri, come lo protessero da vivo. Il cadavere, scrive un testimone oculare, è disteso per la strada col capo rivolto all'oriente, veste il costume orgolese con mastrucca di pelle lanuta d'agnello. Il cranio è fracassato per circa una metà. Le ossa temporali destre, con parte dell'occipite, sono asportate. Tutta la massa cerebrale è buttata alla distanza di 60 centimetri. La pelle cutanea ha preso il posto del cervello. Sopra la regione mammaria sinistra si nota l'entrata di un proiettile, come pure si notano ferite alla gamba sinistra e al tallone. Una palla perforò la scarpa leggerissima, fatta di pelle rude. Presso il cadavere sta un fucile a retrocarica del calibro 20, un revolver da carabiniere, un cannocchiale, uno specchio, una leppa lunga 43 centimetri, una specie di spadino, con un doppio taglio per 8 centimetri, parecchi fazzoletti, alcune frutta, una tasca di cuoio, un pezzo di pietra infernale, una bottiglietta con medicinali, corregge, piccoli canapi ed una pelle di piccolo muflone conciata di recente con della cenere. Indosso al cadavere non fu rinvenuto alcun amuleto, nessuna croce, nessun libro di preghiera, solo un libro di canzoni sarde del poeta vernacolo Celestino Caddeo da Dualchi. Il libretto in ottavo è perforato dalle palle. Trascrivo i seguenti versi stampati nella pagina aperta, versi che vanno a cappello alla vita del terribile bandito. Misero gli el nado in luna mala, percurrende salvia al disastrosasa, est obbligato de iucre a bala. Il quarto verso è distrutto dalle palle. Così è finito questo tristo eroe del male, che aveva forme bellissime, occhi pieni di intelligenza, istinti civili. Le sue vesti furono trovate accurate, la biancheria nitida, la pelle dell'agile corpo bianca e pulitissima. Doveva aver fatto un bagno il giorno prima, forse al tramonto, nelle acque del fiume che sgorga dalla misteriosa sorgente del Gologone, fra rocce gigantesche, mentre gli oleandri confondevano le loro rose con la luce del tramonto, in faccia ai monti d'Oliena, che sembrano ciclopiche muraglie di marmo. All'ombra di questi monti, nel cimitero nuovo del villaggio medievale, circondato dalle vigne verdissime, dove fermenta il vino ardente e fortissimo, viene sepolto il bandito, che, oltre a aver commesso numerosi delitti di violenza e rapina, uccise 18 uomini per vendetta. Dal villaggio natio, nido da voltoi ed aquile, la vecchia madre, che ancora affila la lana, cuoce le focacce e canta a nenie da prefica, come nei poemi omerici, vede il lontano cimitero. Ed essa sola piange il figliolo fatale, mentre tutto un popolo, giù per le pendici verdi di boschi, di vigne, di frumento, ove un giorno visse il culto per Aristeo, primo maestro a questi popoli nell'arte di coltivare la terra e far fermentare l'uva ed il latte, respira come tolto da un incubo maligno che durò anni e anni. Attraversiamo questi luoghi poco tempo dopo l'uccisione del bandito, recandoci ad una festa campestre. Sul sito ove cadde il Lovicu si scorge ancora il passaggio della folla e le macchie di terra sparse da mano pietosa sul sangue dell'ucciso. Altre mani pietose non mancheranno di erigere uno di quei piccoli tumuli di pietra che di tanto in tanto si scorgono nei selvaggi campi nuoresi, ricordo funebre di banditi o di vittime di banditi, caduti sul luogo segnato. Ma ora tutto è passato. Un'aura nuova spira sotto i cieli chiarissimi che si incurvano sull'orlo pallido delle pianure mietute e sui monti che guardano il mare. Intanto il buon popolo si gode le sue feste campestri, le processioni spettacolose precedute da cavalieri con stendardi spiegati, le corse di cavalli, qualche volta fatte sul ciglio pericoloso di un monte, e di cui premi consistono in drappi di broccato e di seta. La festa alla quale assistiamo è animata da paesani che cantano, da venditori ambulanti, da donne vestite di gala, fra cui alcune eleganti dorgalesi cariche di gioielli antichi, da carabinieri, che ieri forse presero parte al conflitto contro un latitante, ed oggi guardano il ballo sardo composto da un piccolo circolo di uomini e donne sorridenti. E domani, forse, dovranno arrestare uno di quei bellissimi tipi da imperatori romani che cantano una gara estemporanea il cui soggetto è la bellezza delle donne accorse alla festa. Da Nuoro a Fonni si va per mezzo della corriera postale. Partiamo alle 7 di una mattina di luglio promettentissima di sole. Nella vettura senza tendine si soffoca. Il paesaggio è melanconico, selvaggio, giallo, sferzato dal sole. Si va per ore attraverso latifondi perfettamente incolti e deserti. Soltanto su un piccolo altipiano, sullo sfondo del cielo abbagliante, osservo i muri cupi di una casa colonica che pare accrescano il senso di solitudine del panorama. Scarsi fili d'acqua, d'un viola pallido, sul fondo bianco di alvei disseccati, interrompono raramente la siccità dei luoghi. Allora il paesaggio, con macchie verdi, radi alberi contorti, rocce grigie, montagne azzurre all'orizzonte, qualche figura rossa sullo sfondo verde, ha la dolcezza fiera di certi paesaggi del Brill. Ma è un istante di respiro, e poi di nuovo la campagna arde. appaiono avvallamenti selvaggi, coperti di olivastri, che in estati formerebbero una fortuna, campi mietuti, muri di tancas infinite, coperte di fieno naturale, di cardi selvatici e di macchie. Non è possibile immaginare, per chi non l'ha mai attraversata, l'arsura completa delle campagne sarde in estate. Io ritengo che il sardo sia calunniato quando gli si rinfaccia la desolazione delle sue terre per mancanza di coltura. Fin dove possiede, fin dove dura un filo d'acqua, il sardo, senza macchine, senza concimi, senza metodo moderno, coltiva la sua terra rude. Ma quasi tutta l'isola soffre una assoluta mancanza d'acqua e le lunghe siccità aumentate dal disboscamento, che purtroppo non accenna a finire, rendono impossibile ogni coltivazione. A proposito di disboscamenti, è anzi da invocarsi un prontissimo rimedio con una legge che proibisca assolutamente il taglio di tutte le piante che ancora rimangono. Tanto più che, concedendo il taglio, il governo non favorisce i piccoli proprietari, ma gli strozzini o i negozianti già ricchi. Mi spiego. Un proprietario sardo non taglia mai il suo bosco che è costrettovi da un debito, per lo più verso un usuraio, il quale minaccia di prendersi il bosco, piante e terreno. Allora il proprietario, per salvare l'onore, con quella boria ignorante spagnolesca che mira solo alle apparenze, cede le piante e salva il terreno nudo che non servirà più a nulla. Che importa? L'onore è salvo, muoia pure il resto della popolazione sarda. Con tutto questo, io provo sempre un fascino triste e profondo nell'attraversare i dolorosi paesaggi sardi. Mi pare ogni ora che la Sardegna sia una bellissima schiava della fatalità, seminuda, stesa al sole, triste ed un po' accidiosa, in attesa di libertà e di giorni migliori che non verranno mai. Ma ecco, segni di abitazione umana. Un'aia dove si batte il grano, due paia di piccoli buoi neri aizzati dai contadini corrono in circolo, trascinano grosse pietre sulle spighe sparse sull'aia. Bambini in costume rossastro guardano all'ombra di una quercia. Una donna vestita di rosso si avanza, portando sul capo una corba intessuta di asfodelo, colma di vivande per i lavoratori. Nonostante la polvere, il caldo, la luce infiammante, il quadretto è di una bellezza finissima. Il Brill mi ritorna nella memoria. Siamo già a Mamoiada. Orti, specialmente di patate e di cipolle, grandi noci e vigneti malati di peronospora circondano il paesello molto pittoresco. La corriera si ferma per cambiare i cavalli e noi scendiamo per visitare Nostra Signora di Loreto, rotonda come il Pantheon, dove osserviamo la porta di legno artisticamente scolpita. L'interno del paese è assai pittoresco. I viottoli scoscesi, fiancheggiati da muri di cortili nel cui interno sorgono le casette scure, sono dedicati a Vittorio Emanuele, a Cavour, a Dante. Entro i cortili, sotto piccoli pergolati e nelle soglie dei portoncini o fuori all'ombra dei muri, siedono, filando, cucendo, allattando bambini, bellissimi tipi di donne dagli occhi stupendi, in cuffia di broccato, dalla quale escono due lucide bende di capelli neri che passano attortigliati intorno alle orecchie. Questa pettinatura, accuratissima nella sua semplicità, dà alle mamoiadine un'aria classica. Nel circondario di Nuoro, queste simpatiche mamoiadine hanno fama di donne ardenti. La tunica, cioè la gonna del costume mamoiadino, si rassomiglia moltissimo alla gonna scura dall'orlo rosso che indossava una suonatrice di flauto a destra del Trionfo di Davide, del Domenichino. Poco distante da Mamoiada esiste il famoso monolite della Pedra Longa, illustrato dalla Marmora e da altri studiosi di cose sarde. Questo monolite di granito, scrive la Marmora nel suo itinerario, ora abbattuto e tagliato in tre pezzi da ricercatori di tesori, aveva più di 6 metri di lunghezza ed era fiancheggiato da altre 2 pietre, però meno elevate di questa e non travagliate. Queste 3 specie di menhir si trovano collocate in una specie di area circolare, lastricata con grosse lapidi ed attorniata da piccole pietre infisse in terra che formavano una specie di remenos. In poca vicinanza si vede un nuraghe in gran parte distrutto. Ritornati presso la corriera, mentre a questa si riattaccano i cavalli, penetriamo in un orto freschissimo, dove una donna malata di un enorme lupus alla gola dà l'acqua ai solchi e ci permette di lavarci e bere alla fontana. Ci chiede da dove veniamo. Da lontano. Da Nuoro? Più lontano. Da Cagliari? Più lontano. Da Roma? Ebbene, dice allora la donna, sempre intenta al suo lavoro. Allora Mammo Iada vi sembrerà un buco di formiche. Ricordo questo piccolo episodio perché mi è parso sempre che gli abitanti dei paeselli sardi, sebbene segregati dal mondo, ignoranti e rassegnati, abbiano la coscienza del loro stato e la percezione della civiltà lontana. Da Mammo Iada a Fonni si sale continuamente. Si sente già la montagna. L'aria ed il paesaggio sono freschi e profumati come al cader della primavera. Il viluccio si attorciglia e copre coi suoi fiori i cespugli. I papaveri ardono sull'orlo della strada. Negli orti verdissimi rosseggia, come il papavero, qualche corsetto di donna intenta al lavoro, già che le donne di questa regione lavorano la terra con alacrità, e sullo stradale chiaro passano carri tirati da buoi, carichi di frumento, d'orzo, di paglia, e paesani a cavallo che ci salutano rispettosamente. Il panorama si allarga sempre di più, e sempre più il paesaggio appare fresco e bello, e al circolo delle montagne azzurre s'aggiungono altre montagne più cerulee ancora, come nuvole sgorganti da un mare invisibile. Sulla piramide di Monte Gonare, 1200 metri circa, si scorge chiarissima la chiesetta erettavi da Gonario, giudice di Torres, che sorpreso da tempesta mentre navigava a levante della Sardegna, promise di fabbricare un santuario sulla prima cresta di monte che avrebbe scorto salvandosi. Il villaggio di Fonni, dove arriviamo verso la una, è quasi a livello della chiesetta di Gonare. È il più elevato di tutta l'isola e della Barbagia superiore. La tradizione afferma questo villaggio costruito da abitanti di Sorrabile, rifugiatisi sulla montagna dopo l'eccidio e la distruzione apportata dai vandali alla città. Le rovine di Sorrabile o Sorovile, i fonnesi pronunziano questo nome col beta greco, posta in dolce pendio verso ovest, distano, in gran parte sepolte, un 2 miglia circa da Fonni. Vi si notano residui di costruzioni romane e la marmora dice esser probabile si trovasse qui la stazione indicata nell'itinerario d'Antonino, compresa tra il Caput Tirsi e Biora, nella strada centrale dell'isola. Un'altra tradizione narra ad una vecchia che a Fonni piangeva sempre invocando la patria distrutta e ripetendo «Sorabile meu, sorabile meu». Il dialetto fonnese conserva intatta la gorgia gutturale che lo spano dichiara residuo certo dei primi coloni ed il t dentale, nonché moltissime perfette parole latine. Nell'ora in cui arriviamo noi, Fonny ha un aspetto desolato, non privo di una certa fierezza selvaggia. Non so perché mi viene al pensiero il ricordo di un'aquila morta, mezzo spennacchiata, stesa al sole nella solitudine di una vetta. Le straducce strettissime, ripide, lastricate di grossi ciottoli, sono deserte. Le casette brune e basse hanno quasi tutte il tetto di schegge, sovrapposte le une alle altre, annerite dal tempo e dal fumo. Questi tetti, pericolosissimi per gli incendi, tanto più che a Fonny i grandi focolari rimangono accesi 8 mesi all'anno, danno al paese un aspetto primitivo che indurrebbe a credere gli abitanti selvatici e barbari. Essi invece sono arguti, di mente svegliata, di intelligenza prontissima. Tutti i fonnesi che si danno agli studi riescono ad eccellere, mentre è famosa la sveltezza dei fonnesi che si volgono al male. Ultimamente un signore tedesco che visitava l'isola rimase impressionatissimo per un fatterello autentico accaduto non molti anni sono di un pastore fonnese che una sera sull'imbrunire bastonò la moglie in modo che accorsero il medico e il brigadiere che lo ripresero severamente. La notte stessa il pastore fonnese fu ammazzato in una grassazione in un paesello del Campidano, più di una giornata distante da Fonny. Egli aveva bastonata la moglie per far accorrere il brigadiere e quindi provare luminosamente l'alibi in caso di sospetto, calando poi come un uccello da preda sul lontano paesello. Il fonnese è un popolo quasi esclusivamente dedito alla pastorizia. Il freddo dell'alta regione obbliga i pastori a svernare col gregge numerosissimo nelle pianure del Campidano e nelle valli miti del Nuorese, ma sono i pascoli fonnesi, ricchissimi di erbe aromatiche, specialmente di tirtillo, che danno al formaggio di questa regione un aroma ed un sapore speciale, apprezzatissimo dai sardi. Nel 1900 Fonny contava 100.000 pecore e 7.000 cavalli. Ogni famigliola possiede uno o più cavalli, fino a 30 e più, per proprio uso, essendo tutti gli abitanti, uomini, donne e bambini, esperti cavallerizzi, come del resto quasi tutti i sardi dell'interno dell'isola. Altra industria fonnese è la coltivazione delle patate, a cui sono dedite specialmente le donne. Questo prodotto viene spacciato in tutta l'isola dai fonnesi cavalcatori. Grandi noci e boschi di castagni in fiore ombreggiano gli avvallamenti e i prati, dove il pomo di terra sparge la sua fioritura delicata, come quella del narciso. Un immenso orizzonte di montagne si svolge intorno all'originale villaggio. La nostra prima visita, in quell'ora calda ma non ardente del meriggio, è per la chiesa Basilica dei Martiri, monumento nazionale, a cui è annesso un convento di francescani, ora adibito ad uso di caserma. Il convento è del 600. La chiesa, o meglio la miglior parte della chiesa, fu eretta al principio del 700 da un fra pacifico Guiso Perella da Nuoro, il quale, condotto a Roma da alcune perizie che Innocente dovette affrontare, come scrive il padre Pistis nella sua rarissima Guida della Basilica dei Martiri, ideò una chiesa per un simulacro della Vergine che egli aveva fatto comporre con ossa polverizzate di martiri del cimitero romano di Lucina. Un grande cortile, ombreggiato da querce e da un noce colossale, e circondato da rozze logge dove s'accampano i negozianti ambulanti nei giorni della festa, precede la chiesa. In questa, nel santuario sotterraneo e nelle sagrestie, si osservano vari affreschi, alcuni assai ben conservati e non spregevoli, e tele, per lo più rappresentanti il martirio o l'immagine di santi sardi, stucchi finissimi, intarsi, statue di legno ed altri lavori per lo più di autori sardi. Questa basilica è nota specialmente in Sardegna per le ossa dei martiri che conserva, per le fontane d'acqua freschissima che sgorgano nel suo interno e per una iscrizione della quale la marmora parla con ironia nel suo itinerario. In questa lunghissima iscrizione si descrivono brevemente le antiche glorie e le origini e la conversione alla fede cristiana dei Barbaricini, degli Gioiaesi, degli Iliesi, eccetera, eccetera. Si ricordano il greco Ercole, i 50 fanciulli detti Tespiadi, mandati in Sardegna per fondarvi una colonia, assieme a Iolao, i Cartaginesi, i Romani, Enea, gli Iberi, eccetera, eccetera. Narra poi la storia di Sant'Efisio e la ragione per la quale il padre Pacifico eresse la basilica. Nel farci visitare il camerino ove conservasi le reliquie e il simulacro della Vergine, l'umile e poco colto frate che ci guida accende 10 ceri prima di sollevare la tendina che copre l'immagine sacra. Uno strano odore di umido, di cose antiche, un silenzio arcano grava in questo camerino. Il simulacro, dal volto triticeo, come lo descrive il padre Guiso, d'oro e di miele i capelli, tra verde e nero gli occhi, animato dal riflesso giallo dei ceri, questo simulacro d'un valore artistico indiscutibile. Il padre Guiso osa affermare che anche Fidias non avrebbe a dirne davvantaggio, il che mi sembra un po' troppo. Eretto infine da polvere di creature un giorno viventi e sofferenti, desta in noi un sentimento di misteriosa tristezza e quasi di soggezione. Negli armadi del camerino stanno le reliquie, e fra le reliquie prendono posto, non mi riesce di sapere perché, frutta squisitamente scolpite. Mi ricordo che nella mia prima fanciullezza udivo raccontare non essere permesso alle donne in attesa visitare questo camerino, per non essere colpite dal desiderio delle frutta raccolte negli armadi delle reliquie. Nell'attiguo convento c'è un'iscrizione che ricorda il soggiorno fattovi da Carlo Alberto quando, ancora principe, fece il suo primo viaggio nell'isola. Lasciata la basilica, ci sediamo un momento sotto i grandi alberi del cortile. Il luogo, a dire il vero, come del resto anche l'interno della basilica, è abbandonato ed ha la malinconia delle cose in incipiente rovina. Ma ci confortiamo, figurandoci il quadro di questo cortile nei giorni della festa, quando la primavera scioglie le nevi del Gennargentu e l'erba brillante e i cespugli aromatici profumano l'aria finissima della montagna. Sulla gradinata della chiesa siedono i più bei tipi di donne sarde coi loro costumi di porpora e di broccato. Nel rozzo loggiato ardono i vivissimi colori delle stoffe paesane, splendono i gioielli primitivi degli orifici sardi, i finimenti da cavallo, tutti gli oggetti interessantissimi necessari alla vita e all'umile lusso di questo popolo patriarcale. E sotto il noce brillante e fremente di passeri vedo il circolo delle belle donne e degli uomini fieri che danzano il ballo sardo al ritmo di quel motivo malinconico che non è più la cantilena barbara dell'uomo primitivo, ma non è ancora la cadenza di un suono, dirò così, incivilito. E fra questa moltitudine di donne belle e ardenti, amanti e fedeli, di uomini forti e arguti, che se molte volte si applicano al male, è perché non hanno altro modo di esplicare la infrenabile potenza della loro energia di carattere e di intelligenza. Vedo visini stupendi di bambini dall'occhio profondo, dal sorriso finissimo, che forse domani sul cavalluccio baio con le grandi bisacce ricolme scendono a Nuoro per cominciare gli studi ed un giorno lontano siederanno su cattedre universitarie o al Parlamento o nelle più scelte aule della giustizia e faranno onore e giustizia alla patria selvaggia e ignorata.